Felice Casorati, uno dei protagonisti dell'arte italiana del Novecento, il suo universo poetico in mostra a Palazzo Reale di Milano. Oltre l'emergenza, Borderlands, una narrazione fotografica lungo il lato americano del confine tra Messico e USA, lo sguardo è quello di Francesco Anselmi. Many Moons, un viaggio tra reale e digitale, è quello di Luisa Gagliardi. Lo sguardo nascosto, la danza dietro il sipario, il corpo di ballo della Scala nelle fotografie di Gérard Rufferat. E buon sabato, bentrovate e bentrovati ai Girasoli con le arti visive e beni culturali insieme a me, Tiziana Ricci. E qui con me c'è anche Manuela Cinno.
Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
Ciao Manuela, vi ricordo poi come sempre che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito della radio. Felice Casorati a Palazzo Reale di Milano, e Milano celebra uno dei più influenti artisti del Novecento, considerato uno dei principali esponenti del movimento del Novecento in Italia, segnato da un ritorno all'ordine classico dopo la sperimentazione delle avanguardie. Classe 1883, nato a Novara e scomparso a Torino nel 1963, pittore, designer, scenografo. Il suo stile è caratterizzato da una rappresentazione rigorosa e stilizzata del corpo umano, soprattutto di quello femminile. I suoi temi sono la solitudine, l'introspezione, lo straniamento. La mostra che da oggi è aperta a Palazzo Reale di Milano è una mostra cronologica. Si comincia dagli esordi nei primi del Novecento fino agli anni 50. 100 opere tra dipinti, sculture, bozzetti per scenografie e c'è una sala dedicata alle opere realizzate per il Teatro alla Scala di Milano. Curata da Giorgina Bertolino, che ha curato anche il catalogo generale di Casorati, da Fernando Mazzocca e da Francesco Poli, che sono tra i maggiori studiosi di Casorati. E noi andiamo in mostra proprio con Francesco Poli.
Adesso la vedi un po' solitaria, ma già, e devo sul cassettone lì. C'è lì le piantine che dove, con la scultura che è il ritratto di, sì. Il ritratto di Elvira, che c'è, allora c'è la scultura in gesso e il quadro dove la scultura in gesso entra in gioco.
Ma lei si staglia, grandiosa.
Sì, è messo un po' in alto.
Silvana Cenni del sì. 22, quest'opera, sì. Vero? Sì. È un omaggio a Piero della Francesca?
Assolutamente, anzi dichiarato, non è che c'è scritto omaggio a Piero della Francesca, però
però ce lo ricorda tu moltissimo.
No, è chiaramente un omaggio a Piero della Francesca e al neoquattrocentismo di Piero della Francesca, addirittura c'è la posizione appunto della Madonna di Piero della Francesca.
E c'è anche quest'aria un po' straniante, no?
Sì, questo è un quadro metafisico, per un certo senso, c'è una dimensione metafisica sospesa, questa figura è una figura idealizzata, neoquattrocentesca di cosa, ma allo stesso tempo è molto moderna per certi versi. Ti dico alcune cose che sono un po' diverse rispetto a una classicità quattrocentesca che lui amava, no? Classicità in termini, certo. Sbagliato, Rinascimento. Però per esempio qua non viene rispettata la sezione aurea. Una delle cose che colpisce della sezione aurea c'ha dei rapporti più, è più stretta e lunga questa opera qua, più stretta e lunga, e per poter giocare su tre piani, sostanzialmente da un punto di vista tematico, che c'è il paesaggio, la figura e sotto c'è, diciamo, natura morta, sono dei libri di altre cose. La cosa interessante è che c'è un doppio rapporto di tipo compositivo. Da un lato c'è un riferimento strutturale, lo vedi il timpano, la struttura della cupola della chiesetta, che è la chiesa dei Cappuccini di Torino, un po' rifatta. C'è questa esagonalità, ecco, salta fuori di nuovo sull'impianto del tavolo dietro, delle braccia, che fa così, tac, 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 no? e salta fuori quindi una geometricità, e l'altro verticale così, e un altro punto c'è un gioco invece anche di spirale, quindi la ierateticità, l'immobilità della figura, che è assolutamente frontale, ieratica perché è frontale, viene mossa attraverso anche questi elementi. Questo è un quadro che Silvio Araceno non ha inventato. Questo è un quadro che può essere, possiamo pensare, un'allegoria della pittura.
Sì, che ci porta fuori dal tempo. Ho voluto partire da questo perché mi sembra molto significativo per parlare della pittura di Casoracci.
Sì, ma questo è il quadro suo più famoso, in assoluto.
Però anche altre donne le vediamo sempre in situazioni simili,
sì,
no?
Sì.
La solitudine, la malinconia,
sì.
E poi questa atmosfera che, come dicevo, ti porta fuori dal tempo.
Sì, c'è un'atmosfera un po' metafisica rispetto. Metafisica vuol dire in uno spazio-tempo sospeso, altro rispetto. In questo caso c'è anche questo eco anticheggiante, quattrocentesco.
Sì.
In altri, anche nella modernità, succede che certe figure femminili sono addirittura in una situazione più quotidiana, più contemporanea, diventa invece qualcosa di strano, di spiazzante, di straniante, è la parola giusta, e quindi e il tema della figura femminile, che sia nuda, che sia vestita,
molto, sì.
è un tema che lui ha affrontato in maniera molto, molto coinvolgente.
Anche, se non ricordo male, le sorelle, una vestita e una nuda.
Sì,
invece,
sì, no, sì, sì, sì.
E allora, Francesco Poli, come l'ha pensata la mostra?
L'abbiamo pensata con Fernando Mazzocca, Giorgina, sì. Bertolini ed io, come una grande retrospettiva, una grande mostra antologica retrospettiva. Cioè,
con un andamento cronologico?
Con un andamento cronologico, per periodi. Quindi noi iniziamo dal periodo di Padova e di dove, perché lui è andato in varie città perché suo padre era un ufficiale di, sì. militare, e quindi Padova, Napoli fino al 1909. Poi lui si, e questo periodo qua è un periodo, diciamo, più verista come pittura, no? Una pittura dove i quadri più noti sono le bambine, le vecchie, gruppi di bambine, gruppi,
gruppi sì.
di vecchie, poi ci sono un ritratto, ci sono già due sorelle là, più un ritratto un po' Belle Époque, ecco, di questo genere qua. Parte poi soprattutto un quadro importante che è quello che è il quadro del suo inizio di successo, che è il ritratto della sorella Elvira, che si chiama Ritratto di Colle.
Quello con cui è andata alla Biennale.
Con
no?
cui è andata alla Biennale 1907. Da partire da quella Biennale praticamente è stato presente a tutte le Biennali. Alcune Biennale non era presente, ma era nel comitato di selezione, il comitato della Biennale. Quindi lui è uno degli artisti che dal 1907 fino al 1952, anche 52 una grande retrospettiva gli ha fatto di omaggio, e anche dopo forse ha esposto qualche quadro, quindi sempre è stato presente in quella che era l'esposizione di maggiore prestigio, di maggiore visibilità nel suo lavoro.
Okay.
C'è quello, poi c'è il percorso invece quando è andata a Verona, Verona vuol dire anche Venezia, è entrato in rapporto col gruppo di Capesaro, e a Verona è il momento, la fase diciamo dal 1910 fino al 1914, la fase sarebbe una fase simbolista, molto influenzata da Klimt, dal secessionismo klimtiano. E lì ci sono alcuni bei quadri, tipo il notturno della notte, c'è signorine, ci sono quadri di notevole. Tutte, su ogni sezione c'ha una delle sue opere.
Sono 100 opere, quindi.
100 opere, sì. Poi successivamente ecco, c'è la guerra, quindi lui dipinge quasi niente. Quando arriva a Torino nel 19, all'inizio del 19, già prima, e lì c'è una sala straordinaria dove siamo riusciti a mettere insieme tutti i quadri dove c'è stato un allontanamento di tutto il decorativismo simbolista precedente, anche lui lo dice, con le grandi tempere. Grandi tempere sono quelle di Colazione, per esempio, poi c'è il bambino, l'uomo delle botti. Sono quadri di grande di secchezza e di grande, come dire, riduzione delle mete decorative, e molto sottolineati in una dimensione psicologica triste, angosciata. che sia per la guerra,
che è anche un po' un leitmotiv del suo lavoro.
In quel caso molto più accentuato, anche perché suo padre era morto, suicida tra l'altro, e quindi c'è stata una fase di depressione, di riflessione su un senso di vuoto delle sue, anche le figure delle sue donne, che era la madre e le due sorelle, che entrano in gioco in maniera più o meno diretta, anzi non è che sono, c'è anche ritratti poi della sorella.
Allora, non è esagerato dire grandioso, si è chiusa una mostra bella, quella di Munch, e se ne apre un'altra bellissima, quella di Felice Casorati, con queste suggestioni, con questi rimandi a Piero della Francesca, a Klimt, a Munch, non copiature.
Esatto.
Cioè lui ha guardato a questi grandi e li ha casoratizzati, e li ha fatti propri, no? E i dipinti sono... Insomma, si resta estasiati.
Poesia.
Ti piace?
Assolutamente sì.
Allora, cara Manuela, questa mostra è aperta al pubblico da oggi fino poi a fine giugno a Palazzo Reale di Milano, ma tu ci fai un ventaglietto di qualche mostra che vale la pena di tenere d'occhio?
Esatto, partiamo a Torino presso il Centro Italiano per la Fotografia. Fino al 2 giugno c'è la mostra Henri Cartier-Bresson e l'Italia. È un percorso espositivo che raccoglie 160 immagini più materiale d'archivio, quindi libri e riviste, che raccontano il viaggio del maestro in Italia. La mostra segue un ordine cronologico e approfondisce il legame che l'artista, il maestro, ha avuto nel nostro paese. Poi a Milano, l'ultimo giorno per vedere la grande mostra di Niki de Saint-Phalle al MUDEC, ed è la prima retrospettiva antologica dell'artista, 110 opere divise in 8 sezioni. Poi ci spostiamo a Monza, alla Reggia di Monza, abbiamo da Renoir a Picasso, da Miro a Fontana, 120 capolavori della grafica del Novecento, ci sono 120 fogli originali di artisti come Kandinsky, Chagall, Picasso. A Brescia invece, a Palazzo Martinengo, fino al 15 giugno 2025, abbiamo la mostra La Belle Époque, l'arte nella Parigi di Boldini e De Nittis, 100 opere, 9 sezioni di artisti, come abbiamo detto, Boldini, De Nittis, Zandomenichi, realizzate durante il loro periodo parigino. E sono mostre, insomma, interessanti se vi trovate in zona e volete approfondire, perché no, insomma.
Va bene, allora grazie di questo ventaglio di mostre, e adesso invece parliamo di un libro Borderlands è intitolato, e è un libro che si occupa di un confine, che è quello tra gli Stati Uniti e il Messico, che come sapete è, diciamo, un confine caldo, molto caldo, e diventato anche molto pericoloso da quando c'è Trump alla
una polveriera.
Ecco, bravo. E allora, Francesco Anselmi è un bravissimo fotografo che ha fatto anche tanti reportage interessanti. Questo è durato 3 anni, ma ce ne parla lui stesso.
Un lavoro che nasce nel 2017, all'inizio di quella che potremmo definire la prima era Trump, un lavoro che è durato 3 anni e che nasce con l'obiettivo di raccontare un confine molto raccontato come quello tra Stati Uniti e Messico, ma di cercare di farlo andando oltre, superando quelle che sono le narrazioni emergenziali alle quali noi oggi siamo molto esposti quando si parla di confini e di immigrazione. Narrazioni che oggi, a mio parere, stanno diventando molto utili alla propaganda politica e, cosa ancora più importante, rischiano di privare le terre di confine, le borderlands, di quella che è la loro complessità, che è necessario comprendere se poi si vogliono affrontare i problemi che le riguardano. Per cercare di superare queste narrazioni emergenziali ho fatto delle scelte molto particolari all'inizio del lavoro. Innanzitutto ho deciso di lavorare esclusivamente sul lato americano del confine, sul lato statunitense, che è il lato certamente meno enfatizzato fotogiornalisticamente rispetto a quello messicano, con i suoi narcos, con i migranti, sempre in gran numero, sempre in difficoltà, sempre nel tentativo di attraversare questo confine. A me queste questioni interessavano, quelle della criminalità organizzata e quelle dei migranti, ma mi interessava raccontarle sul territorio americano, a contatto con la società americana, perché il senso è proprio quello di raccontare come le borderlands tendono a diventare una terra a sé attraverso questo incontro che avviene tra realtà provenienti dal Messico e realtà di confine americane. Quindi per trasmettere questa complessità era necessario raccontare questa striscia di terra dove tutti sono a contatto gli uni con gli altri, no? Dove questa separazione non è così netta come invece ci viene raccontato. Quindi ho fatto un primo viaggio all'inizio del 2017 per l'Espresso, di un mese e mezzo lungo tutto il confine tra Stati Uniti e Messico, partendo da Brownsville in Texas fino a San Diego in California, poi seguito da altri tre viaggi negli anni a seguire. Durante questi viaggi quello che ho cercato di fare è stato sì incontrare quelli che poi sono i protagonisti delle news che noi ascoltiamo tutti i giorni, i migranti appunto, i cartelli che con i coyote lavorano per far attraversare illegalmente i migranti sotto pagamento, queste milizie che sono nate in questi anni con l'obiettivo di proteggere il confine. Ecco, queste erano tutte cose che mi interessava fotografare, ma ho cercato di farlo sottraendoli a quello che è il ruolo che i media gli attribuiscono, e quindi fotografandoli quasi sempre in posa, separati dall'azione che spesso gli viene attribuita, proprio per cercare di sottrarli a quello che è il ruolo che i media e che i mainstream media gli attribuiscono, che li definisce totalmente poi. Invece è chiaro che questi sono dei ruoli che queste persone hanno, ma era per me molto più interessante fotografarli in dei momenti di quiete, nelle loro case, sui loro divani o anche nel deserto, ma in dei momenti in cui appaiono per quello che sono.
Insomma, in qualche modo gli ha restituito la dignità.
Sì, in qualche modo. Questo è un modo per restituire la dignità in generale con la fotografia, non fotografare le persone non in dei momenti di azioni che le definiscono totalmente. Poi per me era interessante comunque calare tutta questa fauna di confine all'interno di quella che è innanzitutto il paesaggio, che è un paesaggio che comunica moltissimo, quello del confine, e poi all'interno di quella che è la vita quotidiana di questi luoghi, che in questo modo sembrano diventare appunto, come dicevamo prima, dei luoghi a sé rispetto ai due paesi che vogliono separare.
Che considerazioni puoi fare dopo un lavoro così importante, così impegnativo?
Beh, io credo che oggi, quando si affrontano delle tematiche di questa portata, sia importante lavorarci per del tempo, no? Noi cerchiamo di rappresentare un po' una corrente che appunto
quindi non la cronaca immediata, emergenziale,
proprio
eccetera.
La cronaca immediata, che poi resta importantissima, ma che porta a casa dei racconti parziali e che poi non possono diventare il racconto di quelle zone.
Ho sfogliato questo libro, un libro di fotografia che poi magari diventerà anche una mostra. Però
speriamo presto, sì, in Italia.
Ci stiamo lavorando. Un libro curato da Renata Ferri.
Sì, sì.
E diciamo che queste fotografie sono veramente un racconto, diciamo, interessante, affascinante. Poi sono fotografie fatte anche in momenti particolari. Qui, per esempio, sembra una fotografia fatta di notte.
Quale?
Te la faccio vedere. Sono
questa,
auto,
sì.
Davanti sono sedute queste persone, ma sembra addirittura una scena cinematografica, no? Sembra preparata.
Sì, questa è una parata di Natale per festeggiare l'inizio delle festività natalizie all'interno di una riserva nativa. Perché poi è interessante vedere come queste terre di confine, di questi paesi che investono tanto ed enfatizzano tanto la protezione del confine, poi spesso siano situazioni in cui il confine tende a riprodursi anche internamente, e questo avviene nelle colonie, che sono delle comunità di migranti molto povere, e avviene nelle riserve dei nativi che sono lungo il confine. Quindi per me poi è stato molto interessante anche lavorare sul tema delle riserve native. Questa immagine sì, racconta l'isolamento di questi luoghi, che sono fatti da comunità molto isolate appunto, dove non è comune il ritrovarsi e lo stare insieme, e questa foto, che è un momento in cui le persone stanno, racconta di un momento in cui le persone stanno insieme, però lascia anche trasparire quella che è la solitudine di quei luoghi, no?
Il confine, il confine che è così d'attualità, no? Al centro di dibattiti, di incontri, anche di recente se ne è parlato.
Tu, certo, sì.
Cosa pensi tu del confine, visto che ci hai lavorato a lungo e ci stai lavorando ancora, perché adesso ti stai occupando del confine in Europa.
Dei confini europei, sì, con lo stesso approccio con cui ho lavorato lungo il confine tra Stati Uniti
europei
e Messico.
Europei dove stai lavorando?
Lungo tutti i confini europei, lungo tutti i confini da Lampedusa ai confini della Grecia, ai confini a est, tra Polonia, Ucraina, Polonia, Bielorussia, a nord, in Francia, a Calais, dove i migranti cercano di attraversare la Manica. Quindi zone che conosciamo molto bene per la cronaca e zone che conosciamo meno, dove vale la pena invece esplorare e capire e comprendere quello che sta succedendo adesso. Sì, i confini sono centrali oggi, sono centrali, sono al centro di tutte le agende politiche dei partiti e quindi a mio parere è assolutamente un tema che vale la pena continuare ad affrontare. I confini oggi dalla società occidentale sono narrati come luoghi di separazione netta, di non continuità. La verità è che i confini sono tutt'altro, i confini sono dei luoghi di incontro e sono delle zone grigie, sono delle zone dove la storia ha giocato coi confini stessi e quindi cercare di raccontarli come delle zone di separazione netta dove potenzialmente al mezzo si può mettere un muro è falso e appunto non rende giustizia a queste terre che sono altro e che è importante che restino altro.
E impermeabili, e permeabili volevo dire. Borderlands, questo libro è stato curato da una grande foto editor, Renata Ferri.
Io lavoro con Francesco da molti anni, diciamo dal 2012-13, quando lui ha iniziato a seguire la crisi greca, una crisi economica, sociale, ma anche una crisi che riguardava i migranti. La Grecia in quegli anni, come tutti ci ricordiamo, era un po' la porta d'accesso anche all'Europa, quindi lui comincia questo lavoro molto fotogiornalistico, anche molto cupo, molto scuro, un lavoro diciamo di fotografia di strada, di eventi, di molto drammatico, e con quel lavoro abbiamo fatto una mostra, io l'ho seguito allora e poi da lì diciamo che ho seguito un po' tutta la sua evoluzione, sia la focalizzazione del suo interesse sul tema migranti, lui sta continuando, ha fatto il confine USA-Messico e adesso sta facendo i confini d'Europa, insomma sì. I muri d'Europa potremmo anche chiamarlo, e quindi mi andava di seguirlo anche nel progetto del confine tra Stati Uniti e Messico, insomma questa frontiera che poi è una frontiera che specchia l'America, l'umore, diciamo i nazionalismi, il patriottismo, cioè tutto quello che poi è esploso con la rielezione di Trump e che comunque è un problema che riguarda non solo gli Stati Uniti ma riguarda anche molto l'Europa. E poi la cosa che mi ha interessato molto è stata anche un'evoluzione fotografica, cioè un cambiare anche passo, linguaggio, quindi il lavoro sul confine l'abbiamo fatto scegliendo un bianco e nero molto differente, molto
ecco,
luminoso.
Ecco, questo è interessante, infatti. Ti volevo chiedere questa cosa della luce, perché sì, è evidentissima nelle sue fotografie. Sembrano quasi sovraesposte a volte.
Eh sì, allora innanzitutto c'era un po' l'esigenza di diciamo fare un taglio netto con una consuetudine fotografica che dal fotogiornalismo aveva sempre molto drammatizzato, esasperato diciamo, le problematiche sociali. E credo che oggi la fotografia ha una funzione differente, diciamo che quella funzione di mera informazione, di rapida informazione, sia diciamo appannaggio anche di una fotografia qualsiasi, di una fotografia di diciamo anche del famoso citizen journalism, quindi dei social, quello che vogliamo. Quindi la fotografia d'autore ha cambiato passo, c'è bisogno di una riflessione, di un approfondimento, di ripartire proprio da una consapevolezza diversa, e quindi quel lavoro è stato affrontato con molta lentezza. Francesco ha fatto 3 anni di più viaggi tra il 2017 e il 2020, E questa luminosità è un po', rispecchia un po' il luogo, no? Questa luce del deserto, questo confine è un confine di acqua e deserto, parte da un oceano, arriva all'altro, ci sono dei fiumi grandissimi che lo...
Abbiamo sentito Renata Ferri che ha curato il libro delle fotografie di Francesco Anselmi, Borderlands, edito da Kerer Verlag per l'Europa, gli Stati Uniti, il Canada, eccetera. Adesso andiamo a Lugano, al Masi di Lugano, perché si è aperta la mostra di Luisa Gagliardi, Many Moons, e l'ha vista la nostra Manuela. Allora, vogliamo sapere tutto.
Esatto, l'artista è Luisa Gagliardi, classe 1989, nasce in Svizzera, Sion, ma lei vive e lavora a Milano. La sua pittura è una pittura figurativa che abbraccia però il surrealismo e la metafisica, quindi sono paesaggi, vediamo paesaggi, esseri umani, interni e esterni, che però vengono poi, come si dice, si trasformano in ambienti distopici, un misto tra realtà, incubo e sogno. E la sua ricerca affronta temi sociali, quindi lei affronta e analizza nella sua opera quelle che sono le contraddizioni, la situazione della donna, i rapporti umani, il rapporto dell'uomo con l'ambiente. Nelle opere specifiche esposte al Masi, molte sono state realizzate durante il Covid e ci ricordiamo che cosa ha significato quindi per le persone la chiusura, quindi molte opere riflettono quella sensazione, ma anche delle sue ansie e paure personali. Il titolo Many Moons, che in italiano vuol dire tante lune, allude proprio a questa stratificazione di significato, quindi un'opera contiene sia un'analisi sociale ma anche un'analisi personale. Sono opere estremamente giganti, direi monumentali, e sono realizzate con una tecnica particolare, perché lei lavora, dipinge, se posso usare questo termine, digitalmente, quindi lei crea l'immagine al computer e una volta finita, perché sono estremamente dettagliate, quindi una volta finita l'elaborazione digitale, lei la stampa su questi elementi in PVC e poi una volta stampati lei interviene fisicamente con la pittura, il gel. Infatti, avvicinandosi un attimo, notiamo che ci sono degli elementi lasciati volutamente non finiti. Cosa posso dire di questa mostra? Nell'insieme è molto interessante, perché è uno sguardo anche interessante su quella che è la realtà, l'uomo, la natura. Mi piace questa attenzione sempre a quelle tematiche, però ho riscontrato un problema, se possiamo dire, almeno personalmente. Molte opere sono molto chiuse in loro, manca una chiave di accesso che ci faccia arrivare alla profondità, ed è schiacciata da questa estetica bellissima, però molte opere sembrano quasi vittime di questa estetica e non riusciamo a volte a capire qual è il significato. Quindi,
allora, vediamo se ho capito bene, alcune opere sembrano legate a esperienze personali dell'artista che, se tu non hai vissuto, non riesce a comprendere fino in fondo.
Esatto, sembra che l'artista non sia riuscita al 100% a parlare con chi guarda, e questo è molto limitante, perché, ripeto, si sente che c'è tanto, però se non riesce a parlare a noi che vediamo diventa un problema, perché cogliamo forse il 20% di quella che è la totalità dell'opera. Quindi, però assolutamente è una mostra interessante. Ecco, poi ci sono due stanze che presentano quasi due esperienze immersive, sono cicli pittorici monumentali che comprendono anche delle sculture, quindi in realtà veniamo immersi totalmente in quella che è l'opera, quindi è anche interessante l'allestimento.
Chi è lei?
Lei è Luisa Gagliardi.
No, d'accordo, ma quanti anni ha? Dove vive?
È
lavora?
Di classe 1989, è nata in Svizzera, vive e lavora a Zurigo. E lavora sia digitalmente che in maniera tradizionale, quindi usa la pittura, però unisce questi due linguaggi, digitale e tradizione.
Allora, si è aperta la mostra, che rimarrà fino al 20 di luglio all'AC, al Masi di Lugano, che ospita la mostra appunto fino all'estate, e il Masi è proprio, diciamo, nella via principale, sul lago. Non so se hai l'indirizzo sotto mano. No,
no, sotto mano no. Però è facile.
L'AC di Lugano.
Esatto, sì. No, non ho l'indirizzo sotto mano.
Fa niente.
quindi.
Monte Carlo si mi a fürsti mala.
Aba la ma risti cota, stock war instigator rota. Solci, solci, mi mi la tu, solci la tu.
Oh, invece adesso andiamo in un luogo magico, veramente magico, perché è la Scala di Milano. Alla Scala di Milano, dove è possibile visitare una mostra, Lo sguardo nascosto, la danza dietro il sipario, il corpo di ballo della Scala nelle fotografie di Gérard Ufferat. C'è un libro che uscirà il 26 o il 28 di febbraio, adesso non ricordo bene, e però la mostra al Museo Teatrale della Scala si può visitare.
Gérard Ufferat, nato a Parigi nel 1954, amante della fotografia fin da bambino. Amava in particolare la fotografia di Cartier-Bresson, di André Cartet, e si dedicò alla fotografia soprattutto dell'opera, del teatro e del balletto. Fin dal 1984 ha collaborato con Libération e tra i progetti più importanti segnaliamo quello del balletto dell'Opera di Parigi, quello del Bolshoi di Mosca, insieme a Saramuni e a Peter Lindbergh. Il suo lavoro ha vinto numerosi premi ed è stato esposto in molti musei e istituzioni. Ora il suo sguardo si è posato sul corpo di ballo della Scala e ne è nato un volume. Lo sguardo nascosto è il titolo. 160 fotografie, la danza dietro il sipario. Le stanze segrete della sala prove, del palcoscenico prima dello spettacolo e il dietro le quinte del teatro. Uscirà il 28 di febbraio, edito dal Saggiatore, insieme alle edizioni del Teatro alla Scala. Dal libro è stata tratta poi una selezione di immagini che ora sono in mostra al Museo del Teatro alla Scala. Un percorso impreziosito da ballerine di carta, create da Caterina Crepax. Sono sculture che fluttuano nelle stanze dove sono esposte le fotografie. Un giusto omaggio alla danza e al corpo di ballo, ha sottolineato il sovrintendente Dominique Meyer. Lei ci faceva notare che negli ultimi tempi il balletto ha preso importanza qui alla Scala.
Sì, e sono molto felice di questo, perché ormai tutte le recite sono piene, pubblico entusiasta, e poi ho apprezzato molto, diciamo, questo spirito del corpo di ballo e dei solisti di cercare di fare sempre meglio.
Lei diceva addirittura di avere la stessa dignità degli spettacoli di Liri.
La stessa riconoscenza, soprattutto perché io ho passato la mia vita a cercare di mettere il balletto al suo posto vero e normale nei grandi teatri lirici. Ma l'Opera di Parigi non è difficile, perché c'è una grande tradizione comunque di balletto, e forse nella storia dell'Opera di Parigi il balletto è stato più costantemente in prima fila piuttosto che l'opera lirica. Invece a Vienna e qua alla Scala, naturalmente quando si pensa all'Opera di Vienna o al Teatro alla Scala si pensa alla lirica prima di tutto, ma penso che quando ci sono tanti talenti, quando c'è una scuola di questa qualità che comunque produce il 90% dei ballerini del corpo di ballo, allora bisogna mettere tutti questi gruppi in evidenza.
Valorizzarli, insomma.
Sì, e devono essere parte integrante dell'immagine del Teatro alla Scala. E io sono felice perché ormai il corpo di ballo della Scala è apprezzato ovunque, rispettato, amato. Io viaggio, vedo balletti in altri teatri, devo dire che il nostro è veramente in prima fila.
Prima classe. E questo progetto le è piaciuto subito?
Ma sì, perché trovo che parlare del balletto non è tanto interessante, perché non, le parole sono un po' infelici per spiegare che cos'è la danza. Ho letto tanti libri sulla danza, ma non è che ti toccano veramente, ti apportano delle informazioni, ma l'emozione può essere data soltanto dall'occhio di un fotografo.
Dall'immagine. Oppure da Degas, insomma.
anche quello sì, ma anche lui era una sorta di fotografo, perché catturava le emozioni, i piccoli dettagli. Quello che amo molto è naturalmente la parte un po' dietro le quinte, vedere quello che il spettatore forse non ha possibilità di vedere. Sì, sì. Io sono sempre immagini che ho adorato, per esempio una ballerina in tutù che parte camminando, è una sorta di contrasto con la ballerina in tutù sulle punte che ha studiato ogni postura, ogni gesto, ogni piccolo dettaglio. Io amo molto questi contrasti e si percepiscono in questa mostra.
Sì. Gérard Ufara, il fotografo, gli abbiamo chiesto perché ha scelto di lavorare dietro le quinte, di mostrarci il dietro le quinte.
Alors, pour être honnête, en fait, c'est surtout derrière les coulisses, mais c'est aussi certaines photos qui ont été faites pendant les reprises.
La scelta di lavorare è stata di lavorare nella sua sul teatro e sulla danza, sul corpo di ballo, nella sua interezza, quindi sì, dietro le quinte, ma anche sugli spettacoli, tanto che nel libro pubblicato dal Saggiatore ci sono anche scene di spettacolo, ma la scelta è nata da una comune idea di lavorare su un teatro così importante come La Scala e di raccontare questo mondo degli artisti, ballerini e artisti che sono così appassionati del loro lavoro.
Cosa ha scoperto facendo questo lavoro? Non è tanto documentario quanto artistico, no?
Bon, j'ai d'abord découvert l'excellence du travail de La Scala.
Allora, quello che ha scoperto è l'eccellenza della compagnia e quindi degli artisti che fanno parte della compagnia e anche la magia e il lavoro e il lungo lavoro che c'è dietro questa magia e anche proprio la fatica anche di giorno dopo giorno per costruire lo spettacolo e la magia che lo spettacolo poi riproduce.
E ce qui est très intéressant également dans les coulisses, c'est à la fois
il dietro le quinte è un universo di lavoro, ma è anche un universo dell'immaginazione, dell'immaginario.
Una magia,
si ritorna alla magia.
Et en coulisses, ce qui est extraordinaire aussi, c'est...
E quella cosa interessante dietro le quinte è capire come c'è un'energia e c'è anche una, oltre alla passione, c'è l'energia, c'è il gran lavoro, non soltanto dei ballerini, ma anche di tutte le persone che lavorano dietro le quinte, quindi i macchinisti, gli illuminotecnici, cioè i tecnici delle luci, i tecnici del suono, e tutte queste persone lavorano congiuntamente per portare quella magia di cui parlava prima, e la danza in particolare è un'arte che trasmette i problemi del contemporaneo, e questo è molto ben visibile nelle immagini.
Dicevamo, un percorso impreziosito dalle ballerine di carta create da Caterina Crepax, figlia di Guido Crepax, sono sculture che fluttuano nelle stanze dove sono esposte le fotografie.
Allora, qui ci sono alcune installazioni tue che sono incantevoli. Qui siamo davanti a un tutù fatto con?
Allora, è fatto con le carte dei pasticcini che si chiamano pirottini. Io li uso molto perché tagliati in un certo modo alla fine sembrano quasi delle squamette di pesce, sono molto decorativi. E tutto sommato i tutù a me hanno fatto sempre pensare un pochino ai dolci, agli strati di pasta sfoglia.
Senti, ma carmette. Di là c'è una cosa incantevole che è una libellula, no? Raccontaci la storia di questa libellula. È un tutù, ma è fatto come una libellula.
Sì, io prendo molto spesso ispirazione dal mondo degli animali, della natura. E siccome io, che sapevo molto poco di balletto, ho visto questa in televisione la storia di Carla Fracci, che era appunto detta la libellula della danza, mi è venuta questa folgorazione di fare questo tutù, la ruota del tutù fatta tutta di ali di libellula. E allora l'ho proposta a Margherita Paglia, la scenografa, e lei era entusiasta e così l'abbiamo fatto.
Senti, come ti è nata l'idea di queste sculture fatte con la carta, fatta con i materiali più impensabili, ma sempre delicati, no? Sempre...
Sì. Ma diciamo che io sono un po' cresciuta, anche con mio padre che disegnava sui fogli di carta, sono cresciuta in un mondo di carta, di fogli, di forbici, di matite, anche perché lui costruiva anche dei giochi, delle battaglie maglie di carta con cui giocava con i suoi amici, tra l'altro tra i suoi amici Claudio Abbado. Quindi era il mio elemento naturale, come dire.
Ci giocavi fin da piccola?
Giocavo fin da piccola, cercavo di imitarlo, facevo dei piccoli teatrini di carta, delle bamboline.
Lo sguardo nascosto, la danza dietro il sipario, il corpo di ballo della Scala nelle fotografie di Gérard Ufferat, impreziosite questa mostra, come avete sentito, dalle sculture di Caterina Crepax, che sono incantevoli, devo dire, bellissime. La mostra è allestita al Museo Teatrale alla Scala fino a settembre, c'è tempo fino al 14 di settembre, ma se volete vedere una bella cosa, tenetela presente. Noi siamo in chiusura, però sappiamo che nei prossimi giorni c'è un'asta che fa discutere. Infatti Cristi organizza la prima asta completamente dedicata all'intelligenza artificiale e migliaia di artisti si sono rivoltati e hanno firmato in 3.000 una petizione. Manuela?
Assolutamente sì, sicuramente quest'asta ridefinirà quelli che sono ormai il territorio artistico, assolutamente, sicuramente questo è il futuro, però attenzione, perché pare che molte opere realizzate da programmi in realtà sono note per più che ispirarsi un po'.
Ma infatti gli artisti dicono che sono stati scippati,
esatto,
no, del loro lavoro, cioè infatti accusano questi colossi dell'arte, dell'intelligenza artificiale che hanno creato queste opere, di furto proprio.
Esatto.
E poi non sarà così semplice dimostrarlo, no, perché la situazione è molto complessa.
No, però è bene ricordarsi che ci sono artisti viventi che meritano anche di essere riconosciuti e di attenzione, perché il futuro non deve intaccare in maniera negativa così,
esatto,
tanto il presente. Dobbiamo trovare forme di convivenza.
Esatto, brava Manuela. E tra l'altro noi ce ne occuperemo nei prossimi giorni, perché
esatto,
vedremo come andrà sia la vicenda, sia questi artisti nella petizione chiedono che l'asta non venga fatta, poi vedremo insomma se si farà al Rockefeller Center o no, cercheremo,
esatto,
di capirlo, come diceva Manuela. Va bene, allora i girasoli vi lascia e vi diamo appuntamento sempre a sabato prossimo dopo il notiziario verso le 13.15 circa e vi auguriamo un buon week con, speriamo di esservi state utili.
Buone suggerite.
Brava, sì. Allora, un caro saluto da Tiziana Ricci
e da Manuela Scinno.
Ciao a tutte e a tutti.